Buongiorno Ottoliner, buongiorno a tutti quanti, bentornati con il nostro appuntamento del Global Saturday. Oggi abbiamo con noi Alberto Fazzolo, ospite graditissimo e che ormai conoscete tutti, ricorrente nei nostri sabati di Ottolina, e Clara Statello, anche lei volto noto di Ottolina TV che conoscete, tutti e due stimatissimi e giornalisti con cui parliamo abitualmente di politica estera. Oggi con Alberto vogliamo iniziare parlando di elezioni in Russia. Alberto, se ti va di farci un po' un quadro generale su quello che sta accadendo.
Buongiorno, sì, grazie anche dell'ospitalità. Le elezioni in Russia sono un passaggio politicamente molto importante per il paese, non tanto per l'esito del voto, che noi lo diamo sostanzialmente per scontato, sappiamo benissimo che Putin verrà riconfermato e verrà riconfermato con dei consensi molto molto ampi, ma dire ampi non è sufficiente perché queste elezioni vengono caricate di ulteriore valore politico perché lo stesso governo, lo stesso presidente Putin hanno detto che è un passaggio cruciale per la storia della Russia. Quindi queste elezioni di fatto si stanno trasformando in un referendum su quello che è l'operato del governo e della presidenza russa. Quindi diciamo che Putin necessariamente dovrà andare a prendere di più di quello che è stato il consenso già ampissimo che ha ottenuto la volta precedente, e questo di più sarà la misura in cui sarà rinnovata la fiducia all'operato del governo. Ci sono ovviamente altri candidati che non possono essere non citati, sono tre, e il primo è quello del Partito Comunista, Charitonov, e il secondo è Sluski del Partito Liberale Democratico, e poi c'è un nuovo partito che si chiama Gente Nuova, che ha presentato un candidato che si chiama Davankov, che è un po' la grande incognita del paese. Ma politicamente sono più rilevanti gli altri due partiti di cui ho parlato, quindi il Partito Comunista, il KPRF, e il Partito Liberal Democratico che porta il candidato Sluski. Sluski, che era un grande amico di Silvio Berlusconi, un uomo che ha anche uno stile di vita per certi versi simili a quello di Berlusconi, tant'è che è stato il protagonista del primo grande scandalo sessuale all'interno della politica russa. E questa cosa nel paese, che comunque a tratti è anche molto conservatore, non è stata vista molto bene. Mentre dall'altro canto il candidato del Partito Comunista non si propone con un progetto politico molto nuovo, innovativo, fresco, che possa attirare sui giovani. Ma quindi dov'è l'importanza del sottolineare il ruolo di questi due partiti, uno comunista e l'altro liberale di destra, che a seconda di quello che arriverà subito alle spalle di Putin, si potrebbe determinare un cambio di indirizzo della politica russa nel prossimo tempo più immediato. Quindi, se dovessero prevalere i comunisti, probabilmente ci sarà un cambio di indirizzo in quella direzione. Questo non vuol dire assolutamente pensare di poter fare stravolgimenti nella linea di governo, ma è semplicemente dare un indirizzo diverso che intercetti di più i bisogni della popolazione.
Siamo in una situazione un po' paradossale perché l'Ucraina, che è definita una giovane democrazia, seppur imperfetta, e che noi stiamo sostenendo perché dovrebbe rappresentare i nostri valori europei, ha sospeso le elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 31 marzo. Dall'altro lato, però, il mondo libero sta boicottando in tutti i modi le elezioni russe, definendole una farsa. Zelensky, infatti, non sta facendo altro che chiedere alla comunità internazionale di non riconoscerne l'esito. Dall'altro lato, però, c'è questo tentativo di ingerenza molto forte che stiamo militare che stiamo vedendo in questi giorni con i battaglioni neonazisti russi che combattono per Kiev, che stanno attaccando il confine di Belgorod per in qualche modo intimidire gli elettori, hanno dichiarato in maniera aperta e palese che i seggi elettorali sono un obiettivo militare della loro azione. Stanno, insomma, dicendo: noi avanziamo per liberare la Russia dal regime di Putin. È una situazione molto, molto paradossale, perché, insomma, com'è possibile che se le elezioni russe sono una farsa, allora si fa di tutto per delegittimarle, insomma, influenzarne il voto? Quindi ti chiedo qual è la tua opinione rispetto a questo argomento e se ci puoi parlare meglio di questi battaglioni nazisti, qual è la loro origine e da chi sono composti.
Secondo me non è così anomalo il fatto che Zelensky non abbia portato il paese alle urne, che abbia rinviato o annullato, adesso non lo sappiamo, le elezioni. Stanno perdendo una guerra e quindi hanno altre priorità, non c'è modo di dedicarsi a cose non strategiche come la gestione di questa fase prima del tracollo. Ma la mancanza di democrazia in Ucraina non è dovuta a ciò, perché appunto questa è una cosa fisiologica. La mancanza di democrazia in Ucraina riguarda i 10 anni precedenti in cui sono stati messi al bando tutti i partiti d'opposizione. In questo momento sono 11 partiti che non hanno più agibilità politica in Ucraina, tutti quelli che non sono allineati al governo. Ma questa cosa è successa sostanzialmente negli ultimi 2 anni, dopo l'inizio dell'operazione militare speciale. Tuttavia, i due principali partiti del paese, che da soli prendevano già il consenso, la maggioranza assoluta dei consensi, quindi il Partito delle Regioni insieme al Partito Comunista, il Partito Comunista Ucraino, non potevano già partecipare alle elezioni. E quindi questo è il modello di democrazia che l'Europa, con la sua ingerenza, ha esportato in Ucraina, in cui chi non è allineato ai dettami, europei e atlantisti viene messo al bando dalla politica. Ma questo tentativo di penetrazione e di ingerenza vediamo che lo stanno tentando quantomeno di replicare anche con la Russia, e lo fanno manu militari con dei battaglioni nazisti, di neonazisti che più o meno si rifanno alle truppe collaborazioniste della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamolo che c'erano delle truppe russe al servizio di Hitler e questi si pongono in continuità con loro. Ma ci sono anche dei relitti ideologici della guerra civile in mezzo a questa gente. Ci sono persone che scappate magari dalla Russia dopo la rivoluzione del 17 hanno trovato ospitalità in Occidente prestandosi sostanzialmente come mercenari per le ingerenze verso la Russia. Quindi questi stanno continuando da più di un secolo un'azione di ingerenza al soldo dell'Occidente. Sono sostanzialmente dei vendipatria e lo fanno manu militari e non solo, lo fanno anche con penetrazioni più sottili all'interno del territorio russo, perché noi abbiamo visto l'appello portato avanti principalmente dalla moglie di Navalny, ma anche da altre forze russe, di bloccare i seggi elettorali, quindi di occuparli fisicamente con la propria presenza. Questa cosa viene supportata dall'Occidente, Occidente sedicente democratico, sedicente esportatore di democrazia, che però poi non si fa scrupolo di sostenere l'attacco più feroce che ci possa essere alla democrazia, quindi impedire alle persone di andare al voto. Quindi, secondo me, quello che continua a essere il problema politico principale per noi occidentali è la politica del doppio standard che pensiamo di poter continuare ad attuare fuori tempo massimo.
Senti Alberto, una domanda su queste elezioni, perché il grande favorito è Putin, ma quindi dobbiamo aspettarci anche una continuità in questo ambito a livello istituzionale, oppure ci saranno degli spostamenti all'interno dei ministeri, all'interno della Banca Centrale?
Non è mai molto consigliato nei momenti di crisi difficili fare dei cambiamenti all'interno delle compagini di governo, ma io sinceramente non vedo il motivo per cui ci debba essere un eventuale cambiamento. La politica e l'economia russe vanno a gonfie vele, non ci sta nessun problema. Obiettivi anche dell'operazione militare speciale stanno per essere raggiunti, quindi sinceramente proprio non vedo il motivo di fare alcun cambiamento.
Clara?
Sì, giovedì sera Macron ha rilasciato un'intervista a due emittenti francesi in cui ha toccato quello che è l'argomento più caldo degli ultimi giorni, ovvero la possibilità di inviare delle truppe in Ucraina. Ha utilizzato dei termini molto duri perché ha definito la guerra in Ucraina una condizione esistenziale. Per la Francia e per l'Europa, quindi deve essere perseguita a tutti i costi e senza alcuna linea rossa la sconfitta della Russia. La sua posizione è stata criticata dall'opposizione sia da destra che da sinistra, ma soprattutto a sinistra c'è stato Mélenchon, il leader di France Insoumise, che ha detto nero su bianco: chi vuole la pace prepari la pace, mentre altre critiche lo hanno definito isolato dal resto della diplomazia internazionale. Adesso io ti chiedo un commento sul discorso che ha fatto ieri Macron, dove vuole andare a parare, secondo te?
Iniziamo pure dal dire che quando parla la sinistra francese non è che tremi il mondo, ma detto ciò, il discorso di Macron era finalizzato a portare avanti un'operazione di penetrazione geopolitica. Macron sostanzialmente ha preso atto della sconfitta dell'Ucraina e quindi vuole essere soggetto, principe e protagonista dell'operazione di spartizione, della balcanizzazione del paese, perché in questo momento si stanno scontrando due linee all'interno dell'Unione Europea, l'abbiamo già raccontato anche qui su Ottolina. Da un lato quella portata avanti dalla Meloni, sedicente sovranista, ma che poi è la marionetta preferita di Washington, che vuole portare avanti la linea della totale riconquista di tutti i territori ucraini e della guerra a oltranza, e dall'altro una linea europeista, comunque interventista, imperialista, per carità, non la vogliamo salvare, ma che dice oramai la balcanizzazione è inevitabile, cerchiamo di prendercene un pezzo, così almeno lo salviamo e lo riportiamo nella casa europea, anche perché questo poi comunque potrebbe portare anche un'espansione territoriale della penetrazione militare, quindi ci sta un certo vantaggio. Quindi quello che sta facendo Macron è proprio questo, cercare di far finta di aiutare l'Ucraina per poter mettere i piedi sul terreno e poter poi partecipare prevalentemente all'operazione di ricostruzione. In questo discorso, quindi dell'espansione dell'area di interesse e di influenza, ha incontrato il favore di paesi che storicamente su quelle terre avevano dei propri domini, e quindi sto parlando in primis della Polonia e poi delle varie repubbliche baltiche, che con un'operazione del genere potrebbero arrivare a creare una sorta di protettorato, uno stato cuscinetto che andrebbe a ricalcare grosso modo quelli che erano i confini storici della Confederazione polacco-lituana. Quindi, ancora una volta, chi fa finta di aiutare l'Ucraina in realtà la sta accoltellando alle spalle.
Senti Alberto, invece abbiamo notato, notavo insomma in queste ore anche un cambiamento di Marine Le Pen al riguardo. Lei era stata molto tiepida sull'intervento, diciamo, il conflitto ucraino, tutto l'aiuto che l'Occidente stava dando all'Ucraina in questo conflitto, e invece nelle sue ultime dichiarazioni ha detto la Francia deve prendersi la sua responsabilità, non possiamo abbandonare l'Ucraina e quant'altro. Secondo te perché questa svolta? Ci si prepara un po' ad una svolta di governo?
Beh, consideriamo che comunque le elezioni europee sono alle porte, chi vuole prendere degli incarichi di responsabilità comunque deve giurare fedeltà a Washington, se no non ha agibilità politica. Un po' grosso modo il percorso che ha fatto anche la Meloni in Italia. Poi comunque secondo me lei non resiste al richiamo della foresta, ogni volta che c'è una qualche pulsione imperialistica della Francia lei non si tira indietro.
Clara.
Ritieni che l'atteggiamento più aggressivo della Francia nei confronti della Russia, ricordiamoci che c'è stata un'evoluzione, no? Perché all'inizio la Francia aveva un atteggiamento moderato, diceva non si deve portare la Russia a una sconfitta umiliante, adesso invece parla della sconfitta necessaria, condizione esistenziale addirittura per l'Europa. Quindi questo atteggiamento più aggressivo ritieni possa essere in qualche modo connesso con la ritirata della Francia in Africa?
Beh, io non la chiamerei proprio ritirata, sono stati cacciati a calci dai paesi che hanno cercato di costruire un percorso di vera indipendenza dall'imperialismo occidentale, e nel percorso nel quale hanno incontrato comunque il sostegno dei paesi del blocco emergente dei BRICS. Quindi quello che è rilevante in Francia è che si è affermata l'idea di mondo multipolare. Il luogo dove stenta ad affermarsi questa idea è ancora il vecchio continente. L'Europa continua a far finta di non vedere. E in quest'ottica de del tapparsi gli occhi, secondo me, va inserita anche la dinamica che vediamo in corso in Ucraina. Si fa finta che il mondo non giri più. Ma io sono anche dell'idea che la Francia sicuramente non perdonerà mai alla Russia e agli altri paesi BRICS questa operazione di decolonizzazione. Tuttavia, la Francia è anche molto pragmatica e quindi vede nella possibilità di ricostruzione dell'Ucraina una grande opportunità. Quindi questo supporto si traduce sostanzialmente in questo: ci sarà una conferenza di pace in cui parteciperanno tutti i paesi, anche quelli del BRICS, quindi anche la Cina, che riverseranno sull'Ucraina un mare di denaro, e chi avrà dato un contributo economico, prima, poi militare dopo, e avrà affermato una propria presenza fisica all'interno del territorio ucraino, sicuramente sarà anche quello che gestirà questi soldi. Quindi tutto si riduce, come al solito, a un grande affare per la Francia.
Senti Alberto, cambiando parzialmente discorso, il pontefice Papa Francesco, diciamo che negli ultimi giorni ha rilasciato, o meglio, precedentemente aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui invitava l'Ucraina ad alzare la bandiera bianca, cioè a capire che era il momento di arrendersi, e per questo è stato un po' scaricato da tutta l'elite, strano, è stato scaricato da tutta l'elite, da tutta la classe dirigente occidentale. E Borrell, oggi ne parlavamo prima con Chiara in privato, è ricorso alla solita metafora del giardinaggio per dire che non è entrato in un giardino che non è il suo. Insomma, metafore e giardinaggio a parte, secondo te com'è da interpretare questo messaggio che lancia Papa Francesco? Perché arriva adesso?
Io farei due precisazioni. La prima è che tutti quanti sappiamo che il Papa, su tanti aspetti, è la persona più informata del mondo, perché ha un sistema di canali diplomatici che passano anche attraverso la pratica della confessione, che gli porta ad avere il polso su delle cose che altri ignorano. Quindi il Papa, se parla di qualcosa, è perché informato. Oltretutto ha parlato di qualcosa in un'intervista registrata, intervista registrata che era affidata alla televisione svizzera, quindi non c'è stata nessuna sorpresa da questo punto di vista. Dobbiamo considerare però anche un altro aspetto, che la Chiesa Cattolica da diverse decine, di anni sta conducendo un'operazione di penetrazione a est, quindi quella che noi vediamo soltanto come penetrazione geopolitica, in realtà ha anche un contraltare teologico e religioso, perché c'è stato un tentativo di spaccatura della Chiesa ortodossa per cercare di, attraverso uno scisma, di portare consensi alla Chiesa cattolica. Questa cosa era particolarmente evidente sotto Wojtyla, però continua anche adesso. Quindi il discorso, secondo me, che ha fatto il Papa, sì, è improntato alla pace, perché comunque è un tema che gli sta a cuore, ci crede molto, però secondo me vuole anche capitalizzare lo sforzo, perché il discorso che fa il Papa è: se noi lasciamo che la Russia arrivi a prendersi tutta l'Ucraina e quindi non si arriva al processo di balcanizzazione, lasceremo cadere tra le braccia del patriarcato di Mosca tutti quei territori in cui noi da decenni stiamo conducendo questa operazione di penetrazione. Quindi, se si facesse la balcanizzazione, lo spezzatino dell'Ucraina, probabilmente buona parte dei territori non subiranno più l'influenza di Mosca, ma quello è il più grande di tutti geograficamente, stando almeno alle ipotesi che stanno sul tavolo adesso, quello che cadrà sotto il protettorato polacco, quindi il paese più cattolico e bigotto che ci sia, sicuramente sarà un nuovo Stato cattolico nel cuore d'Europa.
Non credi invece che possa essere controproducente la dichiarazione che ha fatto il Papa proprio in questo senso? Perché è stata presa molto male da Zelensky, che ha ricalcato invece l'importanza della Chiesa locale, quindi della Chiesa cattolica ucraina, che come sappiamo è dotata di una certa indipendenza dalla Chiesa di Roma, seppur dipende dalla Chiesa, insomma, dipende dal Papa, però ha un'indipendenza perché mantiene i riti, diciamo, ortodossi, una Chiesa di tipo orientale. Questo, Zelensky ha detto che non è una Chiesa non è una Chiesa che sta a 2500 chilometri, la vera Chiesa, ma è quella che sta sul campo. Già c'è stata in Ucraina uno scisma, lo scisma della Chiesa ortodossa, che è stato condotto da Poroshenko, dall'ex presidente, proprio mentre era alla guida dell'Ucraina. Non è che Zelensky ha voluto far capire questo al Papa, che se continua sulla questione dei negoziati potrebbe accadere la stessa cosa alla Chiesa cattolica in Ucraina?
Quello che contano sono sempre i rapporti di forza, quindi utilizzerei le parole di altri personaggi per dire quante divisioni ha questo Zelensky. Ho ribaltato un po' i punti di vista, ma il discorso è proprio questo, in realtà, battuta a parte. Zelensky oramai non conta più nulla, Zelensky deve soltanto governare il fallimento dell'Ucraina e cercare, se gli riesce, e non penso che sarà così facile, di salvare la pelle dalle grinfie degli ucraini che gli chiederanno il conto per quello che ha combinato fino adesso. Quindi quello che ha trascinato il paese in questo disastro, secondo me, non ha più la forza per poter imporre un qualcosa del genere ad altri. Ed altri, appunto, in questo momento il più palese, il più evidente è stato il Papa, anche perché dietro questa intervista, appunto, come diceva la televisione svizzera, c'era il tentativo di impostare una trattativa di pace condotta proprio dagli svizzeri, che anche i russi però hanno respinto, perché la Russia in questo momento non ha interesse a trattare, perché sta vincendo, quindi perché interrompere questo ciclo positivo? Però è evidente che oramai tutti quelli che stanno dando il contributo più maggiore, più spassionato all'Ucraina, lo stanno facendo per interessi personali. Tanto gli europeisti che vogliono puntare alla balcanizzazione, quanto gli atlantisti che in realtà puntano soltanto alla destabilizzazione che serve a fiaccare l'Europa per dare un maggior vantaggio economico agli Stati Uniti, che così riescono a eliminare un competitor internazionale.
Senti, Alberto, rimanendo sempre in ambito di religioni, ma cambiando focus in realtà, è iniziato il Ramadan e ci si aspettava una tregua per l'arrivo, ma invece è saltato tutto. Come, innanzitutto, perché è saltato? Parlaci un attimino di questa situazione qui in Medio Oriente.
Nelle settimane scorse ci sono stati due tentativi concreti di pace, uno portato avanti dalla Russia e un altro portato avanti dagli Stati Uniti. La Russia aveva riunito a Mosca a inizio mese tutte le organizzazioni palestinesi e gli aveva anche fatto raggiungere una bozza di documento iniziale, poi approvato, in cui c'era un passaggio politico fondamentale, il riconoscimento dell'OLP come interlocutore unico per l'estero. Questi accordi di pace poi dovevano portare alla costituzione di un governo di unità nazionale, non ci si è riusciti perché sono stati sabotati dagli statunitensi che hanno utilizzato uomini dell'ANP per andare a far saltare gli accordi attraverso una serie di omicidi di esponenti prevalentemente di Hamas operati in Cisgiordania. Quindi, affossato il tentativo di pace di Mosca, rimaneva sul campo quello che viene chiamato il Cairo, ma in realtà degli Stati Uniti. E questo accordo di pace, però, non piace assolutamente a Israele, perché a differenza del tentativo diplomatico fatto a Mosca, che era di costituire un governo unitario, un governo di unità nazionale che andasse poi a formulare una proposta di pace, e gli Stati Uniti hanno un approccio completamente diverso, considerano alcune organizzazioni, quelle filogovernativi palestinesi, come proprietà loro, che possono manovrare come gli pare, quindi non li coinvolgono neanche nella trattativa, e la trattativa la fanno direttamente con Hamas. Hamas che però in cambio deve ottenere qualcosa, e qui arriva l'aspetto scabroso, perché gli Stati Uniti stanno facendo degli aviolanci costosissimi di materiale sulla Palestina, in più stanno per costruire un pontile galleggiante per poter scaricare gli aiuti. Anche questo costosissimo e che richiederà sostanzialmente 2 mesi per diventare operativo. Perché fanno tutto questo quando al valico di Rafah ci sono 28 chilometri di camion carichi di aiuti umanitari che basterebbe far entrare in Palestina per distribuire tutti gli aiuti sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione? Perché quei camion devono passare attraverso il controllo dei soldati israeliani. Quindi gli Stati Uniti, in questo modo, con gli aviolanci e col pontile galleggiante, stanno facendo una cosa, fondamentalmente, stanno aggirando i controlli israeliani. Quindi il sospetto che la CIA, ancora una volta, stia dando qualcosa di difficilmente confessabile ad un'organizzazione, in questo caso ad Hamas, è particolarmente concreto. Questa cosa a Israele non piace, ma soprattutto questa cosa non è confessabile all'opinione pubblica internazionale.
Senti Alberto, questa cosa qui secondo me in Italia sei uno dei pochi in realtà su che ci fa un focus, cioè che la sviluppa proprio come riflessione. Secondo me è molto interessante perché fa vedere anche un po' il tentativo degli Stati Uniti di riaccreditarsi come attore capace anche di mediare, no? Non solo come un attore favorevole ad una parte, ma anche come mediatore. Ma secondo te dobbiamo aspettarci quindi anche un aumento di una conflittualità più o meno palese tra Stati Uniti ed Israele nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Beh, qui la partita in campo è chiaramente la presenza degli Stati Uniti nel mondo arabo, perché comunque ricordiamolo che il 1 gennaio di quest'anno si sono smarcati dalla sfera di influenza americana per aderire ai BRICS, paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi o anche l'Egitto, davano un contributo fondamentale alla presenza degli Stati Uniti nella regione. Quindi se perdessero una presa anche sulla parte mediterranea, quindi sulla Palestina, perché ci sono referenti palestinesi degli Stati Uniti, o comunque se ci fosse un allentamento della presenza che poi portasse anche a un allentamento dei rapporti con Israele, sì, sarebbe una situazione davvero drammatica per gli Stati Uniti, sarebbe il primo passo verso un allontanamento ulteriore da questo scacchiere di mondo, che potrebbe avere effetti devastanti. Tradursi in guerre terrificanti se si dovesse continuare con la linea sostanzialmente attuale del governo degli Stati Uniti, quindi una linea di presenza forte e un po' rude nei modi e nelle penetrazioni delle proiezioni sui vari scacchieri. Tuttavia, io non penso che questo sia uno scenario scontato, perché se dovesse essere eletto Trump, e ha già detto chiaro e tondo che lui si vuole smarcare, vuole allentare la presa su queste realtà che sono costosissime e che danno dei ritorni economici molto più contenuti. Quindi potrebbe essere che sarà una transizione per loro non troppo dolorosa. Tuttavia, attenzione, perché poi la partita diventa difficile per Israele, perché con questi 30.000 e passa morti che ha fatto a Gaza, con tutte le sofferenze a cui è costretto la popolazione palestinese, se dovesse venir meno il rapporto di protezione totale da parte degli Stati Uniti o comunque anche una allentamento politico, non sarà mica facile per loro vivere intorno a tutti i paesi che vogliono chiedere il conto.
Senti Alberto, ah, vai Clara, vai Clara.
Allora, in questo momento gli Stati Uniti si trovano in questa situazione ambigua perché da un lato, almeno dal livello politico, c'è una conflittualità fra la Casa Bianca e Netanyahu, però continuano a mandare armi, a mandare aiuti, a sostenere molto semplicemente con il veto in sede del Consiglio di sicurezza dell'ONU, qualsiasi risoluzione contro Israele oppure che chieda il cessate il fuoco. Perché gli Stati Uniti, se insomma vogliono effettivamente aiutare Gaza, come dicono, non adottano secondo te una normalissima misura come non mettere il veto o come non mandare più armi? Cioè, è molto strana questa conflittualità che è nata tra Washington e Tel Aviv, e sarebbe molto semplice per Washington superarla.
Secondo me la vera conflittualità che condiziona queste che possono sembrare delle isterie della linea di politica estera statunitense è il conflitto in essere tra la Casa Bianca e il Deep State statunitense, perché fino adesso, grosso modo, ha governato il Deep State perché Biden non era in grado di gestire la situazione, però adesso ci troviamo in una fase in cui l'area repubblicana non ci sta a capitolare così e vorrebbe in qualche modo cercare di giocarsi le ultime carte in vista delle imminenti elezioni. Perché sanno benissimo che se Trump vince ora, comunque i democratici non ci torneranno più al governo, ma per decenni e decenni, perché il disastro economico, quindi il declino statunitense che si sta palesando in questo modo, in questo momento, è sostanzialmente opera di forze democratiche, di Obama prima e di Biden dopo. Quindi questo gli Stati Uniti al Partito Democratico non glielo perdoneranno mai. Quindi o si giocano adesso la conservazione di qualche spazio di agibilità politica, oppure per loro il futuro sarà estremamente nero.
Senti Alberto, ultima domanda invece per me. Ti volevo chiedere, è possibile che il conflitto si allarghi? Cioè, si è parlato diciamo, girava voce proprio per questa giornata, se non sbaglio, per il 15 marzo si parlava di un attacco massiccio nel Libano del Sud e quindi anche di una potenziale reazione iraniana. È uno scenario verosimile o secondo te questi sono allarmismi, isterismi?
Allora, questa data è stata indicata perché è il primo venerdì di Ramadan, quindi un momento in cui ci sono maggiori sensibilità e maggiori nervosismi, un momento in cui potrebbero anche arrivare particolari provocazioni da parte di estremisti israeliani, ma secondo me, a prescindere da queste che possono essere previsioni, dobbiamo guardare un fatto concreto molto importante e politicamente rilevante, cioè che se fino adesso non c'è stata un'escalation, un allargamento del conflitto, questo è dovuto esclusivamente alla calma e alla pazienza dell'Iran. che sta subendo provocazioni di ogni tipo in ogni parte della regione, quindi all'interno del proprio territorio, ma anche dei territori dei paesi a lei amici, e che ha deciso di non reagire in maniera risoluta. Ricordiamolo anche che la missione militare statunitense per tutelare il Mar Rosso non si trova nel Mar Rosso, si trova nel Golfo Persico, quindi a migliaia di chilometri di distanza e di fronte alle coste dell'Iran. E l'Iran, che è cerchiato pure da un'altra parte, dalle truppe americane che si trovano in Iraq. Quindi la pressione sull'Iran è molto forte, stanno cercando di non raccogliere provocazioni, ma ovviamente tutto questo può avere un limite. Io sinceramente non vorrei arrivare a vedere quel limite, perché ricordiamo che tanto l'Iran quanto altri paesi della regione verosimilmente hanno degli arsenali atomici.
Clara, vuoi chiedere altro?
No, no, io per me va bene così.
Perfetto. E allora io ringrazio Alberto Fazzolo per, come al solito, per averci fatto passeggiare un po' in tutto il mondo. Abbiamo visto la situazione in Ucraina, le elezioni russe, abbiamo visto la Francia, gli Stati Uniti e la situazione in Medio Oriente. Quindi, come al solito, grazie Alberto per questa panoramica generale. Ringrazio Clara Statello per avermi aiutato a condurre e a fare delle domande in questo Sa Global Saturday. Ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi a tutti i nostri canali, anche quello inglese. Andate anche su TikTok, Telegram, Instagram. Ricordate che Ottolina è il media del 99% e vive anche grazie a voi. Quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao e alla prossima!